Di nuovo buongiorno a tutti, consentitemi giusto due parole per presentare, mi chiamo Andrea Donato, lavoro per Medtronic Italia e mi occupo del settore pesce management. E Medtronic Italia è la filiale italiana di una multinazionale americana che ha oltre 50 anni di storia e più di 35.000 dipendenti sparsi nel mondo, leader per quanto riguarda le tecnologie biomedicali, operando in vari settori della sanità, dal cardiovascolare alla chirurgia vertebrale, al diabete, alla neurologia, e coprendo quasi tutti i settori sanitari. Quello di cui parleremo nei prossimi 10-15 minuti è un'esperienza concreta, il telemonitoraggio di pazienti che sono portatori di protesi cardiache impiantabili attraverso un sistema di telemonitoraggio che è denominato CareLink Network. Okay. Per dispositivi cardiaci impiantabili intendiamo fondamentalmente defibrillatori, pacemaker e sistemi di monitoraggio continui che vengono impiantati per monitorare il ritmo cardiaco. Sono dei dispositivi intelligenti, consentono di memorizzare una quantità incredibile di informazioni legate fondamentalmente al funzionamento del dispositivo, ma soprattutto poi alle condizioni di salute del paziente. E quindi fondamentalmente sono indicati per il trattamento e il monitoraggio delle aritmie, quindi bradicardie e tachicardie, quindi prevenzione della morte improvvisa e dello scompenso cardiaco. Il controllo di questi dispositivi viene fatto attualmente ambulatorialmente, fa parte, quindi fondamentalmente lo possiamo considerare come parte della terapia e serve per gestire il corretto funzionamento del dispositivo e per ottimizzarne le varie funzioni. La frequenza di questi controlli non è dettata così al caso, bensì è regolata da linee guida nazionali e internazionali e dipendono fondamentalmente dalla tipologia di dispositivo che deve essere controllata e dalla patologia del paziente. Il dato qui direi rilevante è che comunque questo numero di controlli è in progressiva crescita, perché da una parte la popolazione vive più a lungo e questo significa che i nostri dispositivi funzionano e sono in grado di salvare le vite dei pazienti, ma dall'altra parte perché comunque anche le indicazioni all'impianto di questi dispositivi si sta allargando e quindi fondamentalmente sono sempre di più i pazienti che beneficiano di queste terapie. Qui, giusto per darvi alcuni dati epidemiologici che sono basati sul registro nazionale, fondamentalmente dal 2007 sono stati impiantati solo di defibrillatori circa 13.000 pazienti, con un più 17% rispetto al 2006. Complessivamente ad oggi possiamo dire che per quanto riguarda la popolazione vivente di pazienti impiantati con defibrillatori sono circa 60.000, che generano un carico di controlli ambulatoriali di circa 210.000 visite l'anno. Questo è solo il dato relativo ai defibrillatori. Se consideriamo anche i pacemaker, che sono circa tre volte e mezzo i pazienti impiantati con defibrillatore, arriviamo tranquillamente a circa 500.000 di procedure l'anno che devono essere fatte. Come vengono fatte queste procedure di controllo? Fondamentalmente il paziente si sposta per recarsi in ospedale, quindi con mezzi propri, mezzi pubblici, piuttosto che a volte anche in ambulanza se il paziente non si può spostare. È frequente anche il caso di pazienti che si spostano da una regione all'altra, quindi c'è un flusso di pazienti da una regione all'altra. Si reca in ospedale, fa una visita clinica, fa il controllo del dispositivo, tipicamente una procedura che dura dai 20 ai 30 minuti. E questa operazione fondamentalmente, come dicevo prima, si ripete dalle 3 alle 4 volte l'anno, generando quindi quella mole di visite di cui parlavamo prima. Con l'evoluzione tecnologica, quindi tramite il servizio CareLink Network, fondamentalmente è cambiato quindi lo scenario di controllo di questi dispositivi. Quindi fondamentalmente il paziente, come possiamo immaginare, se ne sta tranquillo a casa, ha un monitor trasmettitore e attraverso questo monitor trasmettitore i dati possono essere inviati in varie modalità, sostanzialmente in due modalità. Una è manuale, quindi è fondamentalmente il paziente che su indicazione del medico effettua la trasmissione per scaricare questi dati diagnostici, piuttosto che invece è il medico stesso che può programmare in maniera automatica e a distanza un certo numero di controlli, quindi è lui che decide quando volere questi dati, piuttosto che la terza modalità, sempre wireless, è su allarmi, quindi allarmi legati al funzionamento dell'apparecchio piuttosto che allo stato di salute del paziente. C'è un'insorgenza di fibrillazione atriale, il medico può programmare una soglia di insorgenza fibrillazione atriale e se si verifica la fibrillazione atriale viene scaricato questo dato diagnostico. Fondamentalmente la trasmissione anche qui è banale da un punto di vista tecnologico, avviene su un numero verde, quindi linea telefonica digitale piuttosto che GPRS, arriva in un server protetto, quindi con tutte quelle che sono le misure di protezione tipo transizione bancarie, e arriva poi a disposizione del medico che può visionarlo. Questa procedura fondamentalmente dura 4-8 minuti contro quei 25-30 minuti di cui parlavamo prima e fondamentalmente non implica lo spostamento del paziente. Quindi volendo riassumere i benefici del telemonitoraggio con il CareLink Network, fondamentalmente abbiamo una razionalizzazione della risorsa tempo, quindi per quanto riguarda medici e infermieri, dimenticavo di dire che questo controllo viene effettuato sia da un infermiere che da un medico, quindi c'è contemporaneamente la presenza di un medico e di un infermiere. Riduzione degli spostamenti dei pazienti, ovviamente il paziente quindi sta a casa e quindi c'è anche una riduzione dei costi diretti non sanitari, ovvero legata al trasporto del paziente che può avvenire anche in ambulanza e soprattutto questi sono anche pazienti anziani che vengono accompagnati da familiari e quindi c'è comunque una perdita di produttività legata al fatto che comunque tipicamente bisogna prendere ore di permesso. L'altro concetto, elemento fondamentale, è la liberazione degli spazi ambulatoriali, cioè questi pazienti, come avete visto, sono tanti, occupano gli spazi ambulatoriali, in questo modo si potrebbero liberare gli spazi ambulatoriali e fondamentalmente quindi dedicare più tempo a quelli che sono i pazienti compromessi, perché in queste visite magari alcuni pazienti non hanno bisogno di alcuna attenzione, mentre altri ne meritano di più e attraverso questo sistema è possibile sicuramente anche ottimizzare l'utilizzo delle risorse. La compliance del paziente è fondamentale, quindi il paziente non si muove, piuttosto che è un sistema automatico che fa tutto in maniera trasparente per il paziente e quindi ovviamente è più facile controllare il paziente e quindi c'è anche una maggiore compliance da parte del paziente. Qual è la posizione delle società scientifiche? Nel settore cardiologico fondamentalmente a livello internazionale due sono le società più importanti, una è l'Heart Rhythm Society americana e la seconda è la European Heart Rhythm Association. Si sono pronunciate nel 2008, hanno pubblicato un consensus document che è stato successivamente recepito dalla più importante società di aritmologia in Italia che è l'AIAC e fondamentalmente dice che il telemonitoraggio può sostituire a tutti gli effetti il controllo ambulatoriale. Quindi c'è stata una posizione fortissima delle società scientifiche che hanno detto questo si può fare. Il documento in realtà è molto più ampio e tratta non solo questi aspetti ma anche aspetti organizzativi, quindi legati a come si deve organizzare un ospedale per poter introdurre la telemedicina piuttosto che aspetti medico-legali. Quindi da un punto di vista delle società scientifiche è stato definito anche un framework di utilizzo ben chiaro, quindi sia da un punto di vista clinico ma da un punto di vista organizzativo e medico-legale. E quello che raccomandano le società scientifiche è che comunque almeno una volta l'anno questo paziente per un controllo clinico comunque venga visto. Quindi fondamentalmente lo scenario come viene a cambiare? Quindi considerando nell'arco di 12 mesi di un paziente che riceve l'impianto di questa protesi viene controllato 4 volte l'anno, quindi 1-3 mesi dopo l'impianto e poi progressivamente ogni 3 mesi. Ci può essere anche il caso di qualche visita non programmata perché magari c'è qualche sintomo che il paziente quindi si deve recare in ospedale, però c'è quindi anche l'evenienza di visite non programmate rispetto a quelle programmate per il controllo di questi dispositivi. Quindi dalla semplice applicazione delle linee guida, quindi di quello che dicono le società scientifiche, il panorama potrebbe cambiare e sta cambiando radicalmente, quindi fondamentalmente mantenere un solo controllo in ambulatorio e sostituire gli altri con controlli remoti, con possibilità di gestire anche gli eventi non programmati e quindi gli accessi non programmati anche questi in maniera remota. Quindi da una semplice applicazione delle linee guida siamo in grado di ridurre il numero di controlli, ma sappiamo già perché l'avevamo visto prima che il controllo remoto si fa in meno tempo, quindi c'è un ulteriore elemento che deve essere considerato. Qui fondamentalmente abbiamo provato a fare due conti, l'economista avrà modo di... due conti semplici fondamentalmente, quindi lo scenario come cambia? Dai tre controlli, qui abbiamo ipotizzato tre visite programmate che vengono fatte con il paziente che va in ospedale, quindi fondamentalmente siamo intorno a una spesa di 20 milioni di euro che sono legati a che cosa? Al tempo del personale infermieristico, quindi si prendono quelli che sono i salari da sole 24 ore sanità, personale medico e la prestazione ambulatoriale, perché è una prestazione tariffata e quindi anche lì facilmente si riesce a capire quanto si spende. E poi ci sono dei costi diretti non medici e dei costi indiretti, quindi legati ai trasporti piuttosto che al discorso della perdita di produttività. Qui abbiamo fatto ovviamente delle stime, ci siamo basati sui dati della letteratura, però fondamentalmente parliamo che per i 60.000 pazienti solo impiantati con defibrillatori la spesa è intorno ai 20 milioni di euro. Quindi diciamo, dalla sola applicazione delle linee guida e dall'introduzione di questa tecnologia che ottimizza anche il tempo e riduce i tempi del controllo, quindi fondamentalmente se il 100% di tutti questi pazienti potessero andare sul controllo remoto, fondamentalmente ci sarebbe un risparmio di 10 milioni di euro. Se fosse il 50% ovviamente sarebbe la metà, e questo è riferito solo ed esclusivamente alla popolazione degli pazienti impiantati con defibrillatori, e consideriamo che sono molti di più perché ci sono anche i pazienti con pacemaker. Ulteriori benefici del telemonitoraggio. Qui diciamo si apre un altro capitolo, che è il capitolo che era stato accennato prima nell'ambito, diciamo, chiamiamolo, del disease management. Sono in corso degli studi, e questo è uno studio che è stato recentemente presentato negli Stati Uniti a marzo di quest'anno ad Atlanta, a un congresso internazionale, su circa 2.000 pazienti e 200 ospedali che sono stati coinvolti negli Stati Uniti, in cui fondamentalmente loro sono andati a fare una valutazione di questo sistema dal punto di vista del disease management. Che cosa hanno fatto vedere questi dati preliminari, che dovranno essere poi pubblicati su riviste scientifiche? Che fondamentalmente, grazie all'introduzione di questa tecnologia e grazie agli algoritmi che sono presenti nei nostri dispositivi, riusciamo in qualche modo a ridurre il tempo alla diagnosi di un evento clinico. Quindi fondamentalmente passiamo da 7,7 mesi nel braccio dei pazienti non con il controllo remoto a 5,7 mesi. Non solo questo, riusciamo anche a ridurre il tempo alla decisione quando si verifica un evento clinico. È ovvio che nel caso che c'è un evento, il paziente si deve recare in ospedale magari per il controllo programmato, quindi c'è un arco temporale più lungo. Nel caso del controllo remoto questo avviene quando scatta l'allarme, quindi passiamo da 22 giorni a 4,6 giorni. Ma non solo questo, l'altra cosa che hanno dimostrato questi risultati è che si riducono anche i tempi di ospedalizzazione, quindi grazie al controllo remoto. Quindi complessivamente, quella parte overall, passiamo da 4 giorni di degenza a 3,3 giorni. Qui c'è da dire un tecnicismo, nel senso che negli Stati Uniti loro non utilizzano un algoritmo che noi possiamo utilizzare in Europa, perché non ha l'FDA approval, noi lo abbiamo, che è un algoritmo per monitorare il grado di scompenso del paziente, e noi stiamo conducendo a livello europeo, e l'Italia è leader di questo progetto, uno studio che utilizza anche questo algoritmo, quindi verosimilmente noi ci aspettiamo risultati anche superiori. Riassumendo, diciamo, anche quest'altra parte del disease management, quindi da una parte abbiamo una riduzione dei tempi e del numero dei controlli, e quindi fondamentalmente possiamo parlare di riduzione del costo generale del controllo ambulatoriale e quindi concetto di efficienza. Dall'altra parte invece un discorso di riduzione del tempo alla diagnosi, diagnosi precoce di eventi asintomatici, monitoraggio continuo, riduzione delle ospedalizzazioni, e quindi parliamo di miglior cura. È ovvio che questi sono argomenti che si intrecciano, perché se io faccio efficienza faccio anche una cura migliore, questo è un dato di fatto. Però diciamo schematicamente possiamo riassumerlo in questo modo. Veniamo ai numeri del Care Link. Quindi il Care Link è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 2001 e in Italia è stato introdotto successivamente, in Europa successivamente nel 2007. Quindi ad oggi sono oltre 50 i paesi che adottano questo sistema di controllo a distanza e sono più di 600.000 i pazienti che vengono controllati in questo modo. Il dato italiano è lusinghiero, sono 150 gli ospedali che lo utilizzano, quindi sono veramente tanti, considerate sono circa 500 gli ospedali che erogano prestazioni di impianto di questi dispositivi. Sono 6.000 i pazienti che vengono seguiti in questo modo, ma il dato importante è che ogni mese circa 400 nuovi pazienti entrano nel Care Link Network e quindi beneficiano di questo servizio. Ogni mese sono 3.000 i controlli, quindi le trasmissioni che vengono effettuate, per un totale di 60.000 trasmissioni effettuate ad oggi, cioè 60.000 controlli che sono stati fatti in remoto e non in ospedale. Qui diciamo riprendo un po' il cappello a Sonology per riassumere un po' quelle che sono il lavoro fatto dalle aziende associate all'interno di Assonage. Quindi fondamentalmente che cosa proponiamo noi? Una modifica dei comportamenti di accesso alle cure sanitarie e di gestione del paziente attraverso l'introduzione di questi servizi tecnologici e dei servizi innovativi. Offriamo fondamentalmente, quindi, appropriatezza. Perché? Perché ci stiamo muovendo nell'ambito delle linee guida, perché le società scientifiche ce lo riconoscono, e perché è una pratica clinica, perché abbiamo visto i numeri, sono numeri estremamente importanti. Efficienza con una duplice valenza, produttività, perché comunque riduco il numero di controlli in minor tempo, ma anche vista come miglior cura, che era l'altro percorso che stiamo costruendo. La soddisfazione del paziente e degli utenti, anche qui è innegabile perché il paziente comunque è seguito meglio e non si muove. Affidabilità e sicurezza, l'altro elemento, ovviamente la tecnologia che noi proponiamo è affidabile e sicura perché deve soddisfare a tutti quelli che sono i requisiti. Il perché lo proponiamo? Perché siamo convinti che fondamentalmente possiamo in questo modo spostare il contenimento del budget sanitario da un taglio indiscriminato invece a introdurre dei nuovi modelli, dei nuovi percorsi diagnostici e terapeutici con minori costi, grazie quindi a un impatto diretto sull'efficienza che hanno le tecnologie e i servizi. Quindi il perché dovrebbe essere recepito fondamentalmente perché crediamo che con queste tecnologie siamo fondamentalmente in grado di incidere su quelli che sono gli indicatori di spesa riconosciuti a livello nazionale. E fondamentalmente che cosa chiediamo e che cosa ci auspichiamo è che ci sia un riconoscimento tariffario della prestazione regata, cioè che fondamentalmente possiamo in qualche modo ottenere il riconoscimento di questa prestazione. L'elemento poi fondamentale è, quanto riguarda il caso specifico del controllo dei pacemaker e dei defibrillatori, ad oggi esiste un codice tariffario che riconosce questa prestazione ambulatoriale. Quello che noi chiediamo, ma poi è la posizione anche per altre prestazioni, è la posizione del gruppo di aziende di Assonology, è che a parità di budget, cioè quello che oggi un'azienda ospedaliera spende per fare i controlli ambulatoriali, lo metta a disposizione la stessa cifra ai medici, agli ospedali, affinché possano loro scegliere sulla base di quelle che sono le indicazioni che le loro società scientifiche gli hanno dato di come fare questa prestazione. E questo è il primo livello per introdurre comunque efficienza, abbattere questa ulteriore barriera. Il secondo elemento che noi abbiamo messo qui, laddove ci sono delle crocette rosse, è che noi siamo convinti che si possa fare di più, e che è il percorso del disease management, che è il percorso della riduzione dell'ospedalizzazione, della miglior cura, eccetera, eccetera. Noi ci stiamo impegnando in quella direzione, siamo pronti a rivederci tra 2 anni, avendo magari dimostrato, dati alla mano, che risparmiamo giorni di ospedalizzazione. Allora a quel punto potremo rivedere anche in ambito tariffario qual è l'ulteriore valore aggiunto che porta la telemedicina. Questo è tutto e vi ringrazio per l'attenzione.